con Wisp in sottofondo iniziamo a parlare appunto di questa trasformazione abbastanza epocale. Il 6 novembre diversi quotidiani britannici hanno rilanciato le dichiarazioni di Matt Hancock, ministro della salute del governo conservatore presieduto dal premier Boris Johnson, che potenzialmente rappresentano una trasformazione ben più radicale della Brexit. Sembra essere l'unico argomento importabile dalla politica interna britannica. Ma vi leggo direttamente un estratto delle sue dichiarazioni riportate dal Telegraph. La mia ambizione è quella di consentire che ogni bambino riceva l'intero sequenziamento del proprio genoma insieme al test del tallone, e quindi a quella che è la corrente profilassi neonatale per identificare eventuali malattie congenite. Daremo a ogni bambino il miglior inizio della vita possibile, assicurando che tutti ricevano le migliori cure mediche non appena vengono al mondo. L'assistenza sanitaria predittiva, preventiva e personalizzata rappresenta il futuro del sistema sanitario nazionale, e quindi il sequenziamento dell'intero genoma, visto che la genomica giocherà un ruolo enorme in tutto questo, è il prossimo passo da affrontare. Attenzione, se appunto all'interno di questo spazio, di Bello come una prigione che brucia, affrontiamo abbastanza frequentemente le vicende che riguardano il DNA in ambito repressivo, in ambito forense, in questo caso mi pare sarebbe davvero riduttivo focalizzarsi su quel singolo aspetto, nel senso che le nuove frontiere del controllo sociale che, come dire, questa proposta, questo programma di sequenziamento genetico di tutto il DNA di tutti i bambini dei neonati britannici attraversa fenomeni che vanno ben al di là del contesto repressivo, sanzionatorio, eccetera. Vanno ovviamente dal contesto sanitario, ma anche a quello formativo, a quello che in sintesi potrebbe legittimare derive di vero e proprio classismo genetico, classismo genico, che non hanno bisogno di scomodare la narrativa fantascientifica distopica, visto che diversi elementi già in campo ci consentono di in qualche modo anticipare, prevedere le possibili derive del fatto che l'intera popolazione venga sequenziata geneticamente. Ovviamente nell'affrontare argomenti dove si incrociano tecnologia e salute, e quindi tecnologia e potenzialmente sofferenza, penso che la cautela sia fondamentale, semplicemente perché è abbastanza fastidioso fare i neoluddisti quando non si vive direttamente o da una prospettiva ravvicinata alla sofferenza che alcuni quadri clinici ereditari, per esempio, comportano. Allo stesso tempo, però, come è ben risaputo all'interno degli ambienti che governano l'impatto culturale di determinate trasformazioni tecnologiche, la salute e la sofferenza sono dei soft spots, sono dei punti deboli per consentire la penetrazione di pratiche le cui conseguenze vanno ben al di là della cura o della riduzione della sofferenza. Quindi cerchiamo di approfondire rapidamente su quali scenari può impattare il sequenziamento genomico totale della popolazione di neonati, quindi dei futuri adulti. Vi cito solo alcuni di questi elementi che appunto rappresentano dei tasselli già presenti per cercare di comporre appunto il mosaico degli scenari futuribili. Ovviamente sempre aperto a ulteriori suggestioni da parte di chi è all'ascolto. Beh, il primo elemento di classismo genico è quello derivante dalla funzione immediatamente descritta dalle dichiarazioni del ministro della salute britannico, ovvero le soluzioni personalizzate in base al profilo genetico. Ovviamente è un argomento che non può essere affrontato escludendo la questione del reddito e del costo di determinate cure. La sanità e i costi di cure genetiche personalizzate molto probabilmente produrranno un quadro di accesso a determinate cure solo per alcune fasce di popolazione. Basti pensare a un elemento di costume, ma comunque abbastanza affine a questo tema. Per esempio negli ultimi giorni proprio è tornata in attività questa ditta che si chiama Ambrosia, una ditta che si occupa di vendere sangue prelevato da giovani sani per infusioni a ricchi che pensano di poter avere dei benefici dall'infusione di sangue di altri giovani. Questo appunto ci descrive abbastanza il quadro di un contesto, di un mondo in cui se te lo puoi permettere puoi accedere addirittura al sangue di un'altra persona, quantomeno poi rispetto invece ai costi delle terapie personalizzate, anche in quell'ambito è prevedibile il fatto che ci siano modalità e possibilità di accesso parametrate in base al reddito e alle risorse di chi può accedervi o meno. Ma l'altro aspetto significativo è quello che riguarda quello che adesso stiamo osservando per esempio come doping genetico, ma che più in generale viene definito genetic enhancement, il potenziamento genetico, che è un altro elemento assolutamente già presente, semplicemente ancora in fase di, da un lato, studio, dall'altro assenza di autorizzazioni specifiche. Sperimentazioni di questo tipo sono molto probabili in ambito atletico. Nel momento in cui la manipolazione del patrimonio genetico degli individui potrà diventare una pratica, partendo dall'aspetto sanitario, consentita, ecco che gli scenari che si aprono sono diversi. Ma al di là di questo, che è appunto un argomento ancora in fase molto embrionale, degli elementi in cui la conoscibilità del profilo genetico delle persone hanno già degli impatti significativi, riguarda per esempio quello delle assicurazioni. Le assicurazioni sulla vita sono le uniche che possono, per esempio, avere accesso al tuo profilo genetico. O ancora, immaginiamo che cosa possa significare in termini di assunzioni. Nel momento in cui, tutto ovviamente dipenderà dalla regolamentazione dell'accesso, della divulgazione o meno di questi parametri, però è assolutamente possibile, ipotizzabile, che anche in termini lavorativi ci sia un discrimine in base alla profilazione genica. Così come un altro elemento riguarda tutte le teorie. Già adesso non vi vado a citare le decine e decine di studi accademici e di ricerche che riguardano questo aspetto, ma il fatto che si tenda a correlare potentemente il profilo genetico con le espressioni anche cognitive e con, per esempio, le capacità di essere più portato all'apprendimento delle lingue piuttosto che della matematica, escludendo i fattori ambientali, escludendo gli stimoli culturali, gli stimoli familiari, gli stimoli ambientali, appunto, ridurre in questo riduzionismo appunto genico al patrimonio genetico la possibilità per un individuo di accedere a determinati percorsi formativi è un altro degli scenari futuribili. Forse per ultimo, meno rilevante rispetto agli ambiti precedenti, ma in qualche modo assolutamente affine, un argomento di cui abbiamo già parlato all'interno di questo spazio, ed è tutto il capitolo della biocriminologia. Il principale fattore sottolineato dai biocriminologi è l'espressione genica di questo gene MAO-A, monoamminoassidasi alfa, che di volta in volta è stato segnalato, identificato come il gene del coraggio, il gene della felicità, eccetera. Alcuni studi lo identificano come il gene della devianza, il gene della violenza. E quindi un ritorno, se vogliamo, alla frenologia lombrosiana, per cui il dato fisico, in questo caso genetico, è un precursore delle condotte dell'individuo e può essere già un elemento di pregiudizio e quindi di predefinizione nell'attenzione, per esempio, che gli organi repressivi possono o meno attivare su pezzi di popolazione. Più in generale, forse il fenomeno che si sta già in parte osservando e che l'argomento da cui siamo partiti, ovvero la profilazione genica dell'intera popolazione come proposto dal ministro della salute britannico, riguarda un fenomeno che potremmo definire genometria, cioè un approccio quantitativo alla qualità genetica dell'individuo, in grado poi successivamente di predeterminarne il ruolo, la posizione, la gerarchia all'interno di un modello di società che è arrivato da un lato a picchi di conoscenza scientifica tali da consentire queste pratiche, ma al contempo sta vivendo uno dei periodi più duri, più rigidi per quanto riguarda per esempio la mobilità sociale, quasi a livelli feudali.